Buonasera a tutti con il nuovo appuntamento di GarageLand. Questa sera abbiamo due ospiti, Claudia Terlizzi.
Ciao.
E Simone Tintillini.
Ciao.
Prima di farli parlare voglio collegarmi all'argomento dell'ultima puntata, quella di due venerdì fa, il Britpop, perché ieri è stato il compleanno di uno dei protagonisti del Britpop, uno dei miei eroi in assoluto a livello musicale, Damon Albarn, uno splendido 55enne, 55 anni portati benissimo, veramente un gran figo, e quindi ne approfitto per collegarmi alla scorsa puntata per fare gli auguri a Damon, tanti tanti auguri. A proposito di fighi, 50 anni fighissimi, c'è un'altra notizia, devo dire che ho portato fortuna la scorsa puntata perché ho detto che era molto improbabile la reunion degli Oasis, ma dopo che ho detto questa cosa, pochi giorni dopo, è uscita la notizia che c'è un probabile, vediamo, reunion degli Oasis. Liam ha dichiarato nel suo stile, quindi nello stile dei fratelli Gallagher, che vuole, gli manca dimostrare a Noel cosa vuol dire cantare con passione. Incorreggibili questi due simpaticissimi sbruffoni, io li amo. E ecco, entriamo nel vivo della puntata odierna. Allora, Claudia e Simone, voi avete dei progetti in comune, no?
Sì.
E sono contento se adesso voi ne parlate qui alla radio.
Ok, allora, il nostro primo... Allora, noi abbiamo avuto diversi di progetti in comune, però quello che ultimamente proprio ha preso vita... Precisamente ha preso vita nel 2019, stiamo parlando di Chloe and the Cream and Show. E abbiamo fatto dei live, poi purtroppo ci siamo fermati come molti gruppi causa pandemia
e altre
cose. Adesso stiamo riprendendo, abbiamo due brani inediti registrati in studio che sono Revolution Tonight e I Love My Hair After Sex. E poi abbiamo anche altri due progetti. Uno è un duo acustico dal nome 9.0 Acoustic Duo, dove rifaremo in versione acoustic rock tutti i brani dance degli anni 90.
Ah,
vogliamo
molto
fare
interessante.
Questa cosa, sì?
Molto interessante.
E poi un format che abbiamo iniziato verso la metà di gennaio, un format che si intitola Chloe si sveglia a mezzanotte.
Sì.
È una rubrica che parla di film horror, in particolare dei cult.
Vieni più vicino.
Dei film cult horror anni 80, e che tra poco riprenderemo anche con quello che ci siamo fermati un po' e riprenderemo.
Fra poco riprenderà tutto,
continuerà tutto quanto.
E Simone, vuoi aggiungere qualcosa?
No, sono bei progetti perché diciamo che non c'è questa roba in giro e volevamo fare anche qualcosa di nuovo per il pubblico, cioè la roba dance anni 90 per dire stata un po' dimenticata, fatta su un altro arrangiamento potrebbe essere interessante, un pochino più in chiave acustica, alla fine potrebbe essere un buon progetto. Poi
ci piace fare quello che non c'è.
Questa è una cosa importante, è una cosa importante perché... Perché certo, le cose già sentite poi alla fine stufano,
sì,
no?
Sì, allora, no, è chiaro.
Anche se, visto, questa è una rivisitazione, non è una...
È un revival, diciamo che adesso sta... Dopo tutto il revival degli anni 80, adesso stanno tornando...
Gli anni 90 c'è un po', secondo me...
Anche con il rock, tu stesso hai detto prima,
certo,
no? Degli Oasis, i Blur, quindi stanno tornando,
ma c'è un motivo oltre che la cosa naturale, no? Perché il revival dopo 20 anni c'è, questo degli anni 90 c'è già da qualche anno, adesso sta tornando prepotentemente per un motivo secondo me ben preciso, oltre che la questione temporale, quindi che sono passati 20 anni, c'è anche il fatto che in quest'epoca incerta si tende a rivedere il passato, mettere un occhio al passato, perché anche se gli anni 90 non sono stati poi così, cioè, scintillanti come gli anni 80, no, pieni di edonismo,
molto più minima,
cominciava la crisi, il capitalismo cominciava a mostrare le prime crepe, già l'ho detto in altre puntate, c'era un po' un'incertezza nel futuro e davano un senso di epilogo, ma molto forte, no? Basta vedere il grande o certi film che sono stati fatti nei primi anni 90 a Hollywood, come Belli e Dannati, no, per esempio.
Sì, sì.
Quindi c'era questa sensazione di epilogo, però riguardare al passato dà quella sensazione un po' di sicurezza. C'è da dire anche che gli anni 90 a livello musicale furono straordinari.
Certo.
Ci furono una serie di, metto il grunge e il britpop come generi principali insieme al punk revival. Sono i tre, sì, generi, sì. Non so dire quale sia stato più influente. Tutti e tre hanno avuto una grandissima influenza. La vanguardia vera e propria è stato il grunge, perché era stato un genere che non si era mai sentito prima.
No, no.
Il britpop è un po' una miscellanea, un mix,
sì,
di generi,
sì,
che,
sì,
in un chiave mai sentita, nel senso,
no,
guitar pop anni 60, punk rock, indie pop anni 80, è stata una cosa,
sì,
bellissima, che ha influenzato noi adolescenti,
certo,
dell'epoca,
certo,
così. E poi il punk revival ha portato il punk a livelli di mainstream altissimi. Prima c'era riuscito il punk a raggiungere il mainstream, basta vedere i Clash, basta vedere altri gruppi. Però con il punk revival, questi gruppi che guardavano ai Clash, Sex Pistols, che hanno inventato tutto, perché sono stati straordinari, hanno portato questa ondata molto orecchiabile di punk, che ha influenzato tantissimo, anche se lo stesso come il Britpop, gli adolescenti dell'epoca, quali,
sì, sì,
tra i quali c'ero anche io. E niente, adesso io vorrei far parlare la musica. E vorrei cominciare subito con un vostro brano che si chiama Revolution the Night. Ce lo vogliamo ascoltare?
Certo.
Come no, certo.
Ok, complimenti, complimenti, complimenti. Pezzo molto energico, sì, sì, puoi mettere le cuffie. Pezzo molto energico.
È il nostro inno.
Molto, diciamo, semplice e
impattante.
Impattante, ecco, sì. Ok, io adesso poi ritorneremo sui vostri pezzi, sui vostri progetti. Volevo chiedervi quali, io bene o male conosco i vostri gusti musicali e so che vi piacciono, no, cose anche new wave,
soprattutto a
te,
sì,
cose un pochino
io
oscure.
Io sono il lato oscuro di
della luna.
Sono io.
So che ti piace un gruppo che piacciono anche a me, io punk, new wave, tutte queste cose alternative, poi di quel periodo le amo. E so che ti piace tantissimo i Siouxsie and the Banshees.
Sì. Siouxsie and the Banshees.
Siouxsie and the Banshees, c'è un pezzo in particolare che forse ti piace?
Sì, vediamo un po' se lo indovini.
Allora, io ti dico prima uno che piace a me, anzi okay. te lo dico adesso, Happy Hours.
Ah, sì?
Happy Hours
bella.
Mi piace molto, sia come musica, il video, il senso della canzone. Invece, secondo me a te ti piace Spellbound.
Bravo, sì, indovinato.
Non mi aveva detto niente, eh? L'album mi sembra Juju.
Adesso qui mi coglio impreparata, però penso proprio di sì.
Mi sembra di sì.
Sì.
Io direi di ascoltarcelo.
From the cradle bars comes a beckoning voice, the thing spinning. You have no choice.
Eccoci qua. Abbiamo sentito un pezzone, ma tra poco ne sentiremo un altro. Cosa vuoi dirmi su questo pezzo?
Di Spellbound?
Sì.
Siouxsie and the Banshees è più esperta lei, perché sì.
Benché vai. Questa me l'ha fatta conoscere lui.
Appunto,
è più nelle
ecco.
mie corde.
Ecco, vedi, questa è una curiosità.
È più nelle mie corde.
È una curiosità.
Forse perché è più pop.
E tu infatti c'hai un animo molto molto pop e orecchiabile.
Pop piace dappertutto.
Ma quello anche
in qualsiasi
a me,
genere.
Sì. Questo l'ho notato. Tu però c'hai anche quest'anima un pochino più dark.
Ma allora io sono uno shake di tante cose. Io mi definisco una schizofrenica musicale.
No, è una cosa bella anche perché a me piace tanta roba. Quindi
sì, secondo
me è un
arricchimento. Sì, c'è tanta bella musica, fermarsi solo su un genere. Però Spellbound me l'ha fatta conoscere
ecco,
lui perché lo tempestavo
con queste cose
con
qua, la New Wave.
E lui per difendersi.
New Wave.
New Wave, cioè, perché New Wave è un termine ombrello che comprende tante cose,
sì,
cioè
però...
dalle cose alternativissime, quella della prima New Wave, fino ad arrivare al pop degli anni 80.
Sì,
cioè,
comunque quindi... Siouxsie and the Banshees non è che se dici punk...
Beh, vengono dal punk,
sì,
che lei faceva la... seguiva i Sex Pistols.
Però sono più identificati con... se tu dici New Wave, pensi a...
New Wave e post-punk, post-punk, perché c'è differenza anche tra post-punk e dopo vedremo
sì,
anche
sì.
un pezzo. Allora, vuoi lanciare il prossimo pezzo per rimanere in questa atmosfera un po' dark, un po' oscura?
E allora, dalla notte arrivano... gli Ico and the Bunnymen con Killing Moon.
Give yourself to him.
Eccoci qua, abbiamo ascoltato questa bellissima canzone, ormai un classico, The Killing Moon, è veramente un classico, bellissima canzone, e nel fuori onda stavamo parlando appunto della differenza sottile che c'è tra post-punk e new wave, no? Che il post-punk è un sottogenere appunto del punk, cioè un genere che deriva dal punk, come d'altronde la new wave, ma è più oscuro. La new wave mescola elementi elettronici, synth, elementi pop, mentre il post-punk ha delle atmosfere molto molto dark,
sì.
In Gran Bretagna goth, in Italia le chiamavano dark, si chiamavano dark,
sì.
Ero veramente bambino quando c'erano queste cose,
sì.
Qua e c'è un gruppo che è molto è forse stato il primo gruppo riconoscibile come post-punk, o perlomeno che ha avuto un certo successo, anche se all'inizio non ha avuto successo. C'è una canzone in particolare, quella che ascolteremo adesso, che è diventata ormai un classico degli anni 80 e non solo. Sto parlando dei Joy Division, Love Will Tear You Apart. Ce l'ascoltiamo subito. Support. Abbiamo ascoltato questo classico incredibile, perché veramente questa è una canzone che ha poi aperto la strada a tantissima musica negli anni successivi. E io insisto, cioè adesso rimango ancora in un ambiente dark, in un'atmosfera oscura, anche se dato che lei mi ha suggerito una canzone che a me piace molto e quindi sono stato contento di metterla in scaletta. C'è un gruppo incredibile anche questo, i Depeche Mode, che hanno fatto la storia e fanno la storia della musica attraversando tanti decadi e diciamo sono rimasti sempre con il loro sound inconfondibile, però hanno anche esplorato vari generi, vari sottogeneri, mantenendo sempre quella caratteristica un pochino misteriosa. L'ultimo pezzo che hanno presentato a Sanremo, che adesso ascolteremo, è Ghost Again. A me è piaciuto tantissimo e non è facile ascoltare un pezzo di un gruppo storico nuovo così bello, perché secondo me è uno dei pezzi
all'impatto, poi
all'impatto
non cattura, dopo parecchi ascolti.
No, ti cattura,
sì, all'impatto ti cattura. Ho visto anche il video,
sì.
E ovviamente l'argomento non è molto
sempre
allegro,
quello.
Però c'ha un sottofondo di speranza, perché parla di vita dopo la morte, dopo adesso questo
sì,
è tutto
è
una cosa
al
videoclip,
esatto,
sì, al loro tastierista
che è morto poco tempo fa,
sì.
E il video fa anche una citazione cinematografica,
il
settimo sigillo, il cinema adesso lo vedremo,
certo.
Io direi di ascoltare questa canzone,
che è anche la suoneria del mio cellulare,
che è anche la suoneria,
è molto importante,
ha avuto l'onore, beh scherzi, i Depeche Mode adesso saranno
piacciono anche tantissimo ai giovanissimi, ai propri giovani, è un gruppo che veramente trasversale, che prende tantissime generazioni,
sicuramente sì.
Ascoltiamoci. fantastico questo pezzo, guarda, veramente, cioè, mi ha sorpreso al primo ascolto, non credevo proprio che mi sorprendessero così adesso in questi anni i Depeche, un pezzo così veramente bello, soprattutto dopo il lutto che hanno, forse è questo che ha dato la spinta creativa.
Sì, infatti è dedicato proprio
sì,
a lui.
Come ripetiamo, è dedicato a lui. Allora, abbiamo parlato di cinema, abbiamo dato un assaggio parlando della citazione del video dei Depeche del Settimo Sigillo. So che voi, anche voi, perché anch'io sono un appassionato di cinema, soprattutto di tutto il cinema, quello di genere italiano in modo particolare, sono proprio appassionatissimo, quello degli anni 60, 70, 80, ma tutto, da partire dagli anni 50, tutto c'è, quello di genere veramente tanto mi piace. E appunto adesso vedremo un pezzo che è collegato a questo, ma un pezzo non di un musicista italiano, di un musicista internazionale. Però prima voglio far parlare loro di un progetto legato proprio al cinema. Il progetto però è tuo o comprende anche lui? Questa è sulla
nostro,
tutte e due, sempre
nostro.
Condividete anche sì, questo tipo di progetto. Parlatene un pochino.
Allora, questo progetto si chiama Chloe si sveglia a mezzanotte.
Parla più
perché?
Forte.
Allora, perché? Perché allora già il titolo strizza l'occhio a un film famoso dell'orrore, che è Miriam si sveglia a mezzanotte, con Catherine Deneuve e il grande David Bowie. Cioè, tradotto per in Italia è stato tradotto in Miriam si sveglia
a mezzanotte. Sì, i titoli noi ci abbiamo.
Perché sennò il titolo originale dovrebbe essere The Hunger, mi sembra.
Non mi ricordo.
Dovrebbe essere The Hunger. E a me questo titolo mi ha sempre incuriosito, quindi ho pensato dunque, volevo fare una rubrica che trattasse di film horror, ma in particolare di quelli cult, perché secondo me ultimamente si stava parlando troppo di questi film, un po' troppo, secondo me, per carità, alcuni anche carini, però troppo mainstream, troppo... tutti troppo uno uguale all'altro.
Okay.
Nessuno quasi parlava più, proprio dava la giusta importanza a quelli che sono stati i cult tra gli anni 70 e soprattutto gli anni 80, che negli anni 80 è stata l'esplosione del genere horror.
Certo.
E ho pensato di chiamare questa rubrica Clo si sveglia a mezzanotte, perché mi piaceva un pochino omaggiare anche questo film.
È molto carino come scelta,
sì,
è molto
simpatico.
Carina la scelta del titolo, è azzeccata, devo dire, efficace. E sì, descrivi brevemente un pochino in generale.
Allora, noi diciamo cerchiamo di far conoscere soprattutto alle nuove generazioni questi film che hanno fatto la storia del cinema horror. E siccome io e Simone, come siamo appassionati anche noi di cinema e in particolare il genere horror, anche forse se piace più a me, anche a lui, ma
mi piacciono più le cose alternative.
Beh,
l'alternativo però, capito? Allora, proprio a scavare sotto
sul cinema sei meno pop rispetto alla musica.
No, ma anche il pop non proprio quello
mainstream,
il pop di classe.
Ma lo so, i gusti tuoi, ma
lui anche sul cinema italiano horror, tipo
sì, mi piace
Cannibal,
sì, perché il cinema italiano ha messo un po' le basi anche al cinema americano,
cioè diciamo
dire,
m'era un po' in po', sì,
perché
sì.
Reazione a catena di Mario Bava è praticamente Venerdì 13,
sì
poi
esatto.
Terrore nello spazio del Bava sempre è Alien, cioè la trama è quella, soltanto che gli americani c'hanno
i soldi,
c'hanno anche sicuramente
ci sono dei film degli anni 60 di Bava che veramente hanno influenzato poi i film successivi,
Black,
come hai detto
Sabbath,
tu
il nome di un film del Bava, Black Sabbath, insomma, abbiamo il gruppo di Ozzy Osbourne, cioè,
allora vengono spesso come no, parlavamo di New Wave e post-punk, sovrapposti i termini horror e thriller, però è molto il cinema italiano ha anche dei thriller fortissimi, perché Dario Argento la maggior parte dei film sono dei thriller che danno sull'horror, però c'è il Profondo Rosso è un thriller,
anche slasher insomma quel genere con i coltelli sempre a pugnalate, quello genere slasher anni 70, comunque.
Che a me quello piace meno, però.
È uno dei primi, è Quattro Mosche di Velluto Grigio.
Sì.
Il suo. Però c'è anche Sergio Martino.
Martino, sono in contatto su Facebook.
Sì,
Sergio
Martino. Hanno messo un po' le basi, diciamo, anche al cinema americano del dopo.
dopo ecco. Negli anni 80, prima gli americani hanno preso spunto agli italiani,
sicuramente sì.
Poi negli anni 80 gli italiani scimmiottavano le produzioni più quelle post apocalittiche, no, queste cose qua.
È il discorso di Sergio Leone che ha reinventato il western.
Parli Sergio Leone con me, cioè tra i miei film in assoluto preferiti, con le colonne sonore,
insomma, l'ha reinventato
e ha creato uno stile delle riprese,
il primo piano,
sì, Locking, Give Me Leone,
esatto,
il western non era più lo stesso.
No, è cambiato. L'Western si stava esaurendo, quello americano, no? Quello vecchio.
Sicuramente sì.
Lui l'ha reinventato.
Certo.
Allora, quindi parliamo, rimaniamo nel discorso del cinema di genere horror italiano, thriller horror italiano. Rimaniamo su Dario Argento, che l'abbiamo citato. Parliamo di un film, Inferno, del 1980, la cui colonna sonora è stata composta da uno dei grandissimi della musica. Chi conosce gli Emerson, Lake & Palmer? Penso tutti, chi è che mastica un pochino di musica sa che è un gruppo incredibile. Beh, Keith Emerson ha collaborato varie volte con Dario Argento e ha composto questa colonna sonora incredibile. Ascoltiamoci Mater Tenebrarum da Inferno di Keith Emerson. Beh, certo, questo è un pezzo molto dal sapore molto prog, Mater Tenebrarum, perché Keith Emerson è uno degli esponenti, insieme agli altri due, del prog. Gli Emerson, Lake & Palmer hanno fatto delle cose incredibili, incredibili veramente, e li ho ascoltati molto e ogni tanto li riascolto e mi piacciono molto. Allora, le collaborazioni con Keith Emerson non era l'unica collaborazione, addirittura più avanti, a fine anni 80, Keith Emerson fece la colonna sonora per Dario Argento, aveva commissionato un'altra colonna sonora che a Dario Argento non piacque, e ci rimase male Keith Emerson, perché sostituì con la maggior parte delle canzoni, sostituì con quelle dei Goblin, lasciando solo alcune. Non ricordo qual era il titolo del film adesso, in questo momento controlleremo, se no comunque lasceremo la curiosità a chi ci ascolta di andare ad informarsi. Adesso cambiamo totalmente genere per questo momento.
Sì.
Io voglio lasciare la parola a te, perché so che questo tipo di canzoni piacciono molto anche a me,
sì.
Però so che piacciono molto anche,
sì,
a te. Non hai lanciato nessuna canzone, mi sembra, adesso.
No.
Ti lascio la parola per,
va bene,
lanciare.
Allora, questi sono i Sonics, che è un gruppo di Tacoma, americani, e sono tra i primi praticamente a fare punk rock negli anni 60 addirittura, cioè chiamato dopo, perché le radici del punk non sono negli anni 70 ma sono negli anni 60,
col
ma
garage,
poi anche
col
sul primo rock and roll eccetera. Questi praticamente hanno preso Beatles, Elvis, Chuck Berry e tutto il rock and roll anni 50 e hanno fatto una loro versione. È come quando hanno, per dire, i Beatles sono stati, hanno fatto il tour in America, che hanno, diciamo, lanciato un po' il garage, perché tutti provavano a essere i Beatles, oppure tutti provavano a essere qualcuno della musica nera, tipo James Brown, e quindi anche i bianchi cantavano come i neri, no?
Sì.
E ci provavano, e qui, per dire, lui sembra un nero che canta.
Sì, è vero.
Strychnine poi è un pezzo anche con un testo punk, perché parla di veleno, di cose estreme, insomma. Quindi era un attimo per scioccare un attimo il pubblico dell'epoca, che era ancora abituato al doo-wop o cose tipo amori,
c'era odore di rivoluzione,
Brothers o cose più carine, no? E invece, cioè, a metà anni 60
comincia questa ondata rivoluzionaria.
Sono proprio i giovani a incazzarsi,
esatto. Cioè, comincia, cioè, la prima epoca,
forse la prima rivoluzione pre-68 addirittura, pre-hippie, insomma,
in realtà comincia tutto negli anni 50.
Negli anni 50 sicuramente, sì,
però
sì.
Queste sono le prime manifestazioni di nei primi anni 60, noi ci ricordiamo, no, non l'abbiamo vissuti, però le vediamo come un mondo bello, però
fatato,
zuccheroso,
diciamo.
Fatato,
sì,
senza problemi. In realtà sotto covavano dei malcontenti giovanili.
Infatti Paul Weller diceva che il mondo lo puoi vedere dalle copertine dei Beatles. Prima con i capelli tutti carini, poi dopo sempre più, in questo caso,
è vero.
Sempre più lunghi, barba.
È vero, la grandezza dei Beatles è anche in questo, perché rappresentano un'epoca, rappresentano il cambiamento.
Sì,
i Beatles,
sì,
sono proprio uno dei simboli massimi della cultura popolare.
Certo.
Allora, lancia la canzone, Simone.
Allora, questi sono i Sonics con Strychnine, 1966.
Ascoltiamola.
Money that I like to score.
Benissimo, benissimo, fantastico anche questo pezzo qua che abbiamo ascoltato. E voglio rimanere proprio nel discorso del garage degli anni 60, seminale per il punk rock, perché adesso ascolteremo un gruppo che si rifà molto alle sonorità del garage anni 60,
sì,
ma anche del surf rock,
sì.
I Fast Four,
certo.
Cioè, poi adesso lo collego sempre, lo rimango sempre con Simone a parlare di questo, sì, gruppo, perché? Perché qualcuno saprà che io sono il cantante di una Clash Tribute Band qui a Perugia, qui nell'Umbria, e ho spesso condiviso il palco con la Tribute Band dei Ramones, dove Simone è leader e chitarrista.
Sì, sì. E adesso
I Mausers.
Sì, adesso noi siamo ufficiali dal 2010, abbiamo attraversato varie formazioni, adesso ci abbiamo da un po' di anni un cantante madrelingua e irlandese, Liam Wilde, e un nuovo bassista.
Un saluto a Liam.
Esatto. E insomma, cerchiamo di riproporre, di tributare questo gruppo, i Ramones, che so, un gruppo seminale per chiunque, credo.
Diciamo che è il primo gruppo riconoscibile come punk, e che i gruppi successivi, anche quelli importantissimi come, no, come i Sex Pistols, hanno comunque subito l'influenza dei Ramones. I Ramones erano poi comunque seminali soprattutto per il discorso più pop del punk, come insieme ai Buzzcocks in Inghilterra, perché i Ramones non avevano pretese politiche, a parte qualche pezzo, qualcosa sì, c'erano delle anime anche un po' contrastanti,
certo,
all'interno tra Joy e John, però comunque era lo scopo delle musiche dei Ramones, era divertimento, ritmo, canzoni di adolescenziali, amori adolescenziali, tutte queste cose qua, che riprendevano anche il bubblegum pop degli anni 60. E ascoltiamo quindi una canzone dei Ramones che a me piace, anche a me tantissimo, e so che piace tantissimo a Claudia. Hai da dire qualcosa su questa canzone?
Allora, questo brano qua, che poi è contenuto anche in un film, adesso io torno sempre con i film.
Poi fino, no, fai bene, ne devi fare i collegamenti.
Un film horror che è Cimitero Vivente, traduzione in italiano, il titolo originale è Pezzi Metri, e questo brano lo potete trovare all'interno dei film, anche perché i Ramones hanno curato proprio la colonna sonora di questo film.
Ok, ascoltiamoci Sheena is a Punk Rocker dei Ramones.
One, two, three, four. Well, the kids are all hopped up and ready to go. They're ready to go now. They got that stuff on them. They're going to the discotheque. Yeah.
Sheena is a punk rocker, il romance. Guarda, stasera sta filando tutto in maniera liscia, fluida, con gli ospiti si parla un pochino di tutto, ci sono tanti collegamenti, a me piace questa cosa qua, collegare tanti argomenti, a rivedere tutte le cose del passato per poi confrontarle con quelle del presente, quindi è una cosa molto molto carina stasera, si è creata una situazione molto carina. Adesso ritorniamo al discorso della new wave che deriva dal punk, perché anche questo gruppo nasce come gruppo punk americano. Io, diciamo, sono stato sempre un po' innamorato della cantante di questo, chi non lo è. Perché è deliziosa, cioè una canta che fondamentalmente non è che sapeva ballare, non è che sapeva, era abbastanza statica, ma il suo modo, la sua voce, il suo porsi davanti al microfono e comunque la sua capacità anche di scrivere i testi, il suo carisma hanno lasciato il segno, e tuttora è uno dei gruppi che sui social si sente tantissimo, nelle storie, nelle cose. Quindi sto parlando, avete capito, dei Blondie di Debbie Harry. E dimmi una canzone che ti piace dei Blondie.
Allora, Hanging on the Telephone, che però non è proprio loro, è una cover, perché l'originale è The Nerves. Però loro hanno dato...
hanno dato il loro tocco a questa, perché
mi
ognuno
piace
quando...
mi piace molto quando sono le donne a interpretare i brani maschili, questa è una cosa.
Ci sono certe canzoni che secondo me possono essere interpretate da tutte e due le voci, ma che con la voce femminile hanno una marcia in più.
Sì, secondo
certe
me
canzoni.
In questo caso sì.
In questo caso questo è uno di quei casi.
Sì.
Ascoltiamoci Hanging on the Telephone dei Blondie.
I'm in the phone booth, it's a one across the hall. If you don't answer, I'll just ring it off the wall. I know he's there, but I just try to call.
Don't leave me hanging on the telephone. Don't leave me hanging on the telephone.
I heard your mother, now she's going out the door. Did she go to work or just go to the store?
Abbiamo ascoltato i Blondie, un gruppo che parte dal punk rock per poi passare alla new wave e piano piano, neanche troppo piano, trasformarsi in un gruppo pop degli anni 80, uno dei gruppi più famosi degli anni 80.
Sì.
E tuttora, come ripeto, sono molto apprezzati da tutte le generazioni. Adesso, prima di chiudere, abbiamo ancora un po' di tempo, ce l'abbiamo, vorrei far parlare Claudia e Simone per finire di illustrare i progetti di cui abbiamo già parlato e farci dire anche qualcos'altro di altri progetti che hanno in cantiere o che già hanno avviato. Dite tutto quello che volete ai nostri ascoltatori.
Allora, intanto a breve ripartirà il programma Closy Sveglia a Mezzanotte, rubrica dedicata al cinema horror, che potranno seguire sul mio profilo Facebook Claudia Tirlizzi, sul mio profilo TikTok Clo Crimen e sì anche sul mio profilo Instagram che è sempre Clo Crimen. E poi niente, abbiamo anche un altro progetto, questo però è nato adesso, sempre io e Simone, di proprio perché sta ritornando questo revival degli anni 90, stanno ritornando alla grande. Noi volevamo, perché negli anni 90, a parte il Britpop, c'era anche la musica dance anni 90.
Come io ho frequentato discoteche più alternative, soprattutto, boom, ma anche quelle più un pochino più commerciali, ma tutti, soprattutto alternative, ma anche quelle commerciali,
sì,
c'era la roba trussissima,
gli anni 90, il Red Zone Club,
Red Zone, Norman, esatto. Io ho frequentato una marea, tutti i locali della zona,
locali della zona. Sì.
E siccome io mi definisco, come ho detto prima, una schizofrenica musicale, nel senso io parto dalla musica dark, punk, rock, poi pop, e poi perché la musica house e la musica dance anni 90, che cosa facciamo io e Simone? Noi prendiamo questi brani e li portiamo nel nostro mondo e li rifacciamo in versione acoustic rock.
Ok.
E il gruppo, e questo duo si chiamerà 9.0 Acoustic Rock. Acoustic Duo.
Segnatevelo questo.
Quindi a breve partirà anche questo progetto. Già abbiamo postato qualcosa su Facebook, un piccolo assaggio di un brano proprio della musica dance di quel periodo, che è No Limits, The Two Limits. Noi, se volete andare su Facebook Claudia Tirlizzi, vi lo potrete ascoltare.
Esatto, la dance è un genere molto, molto in voga negli anni 90.
Ma poi italiano, perché la musica dance, cioè italiana, eravamo famosi in negli anni 80
con l'Italo Disco. Con l'Italo Disco, soprattutto in Europa, ma anche nel mondo. Sì, la musica dance degli anni 90 aveva una risonanza internazionale. E è bene che voi esploriate, cioè riproponete tutti questi generi che hanno segnato quella decade e che hanno lasciato una profonda influenza.
Sì, che poi la musica cambia il mondo. Cioè,
esatto,
la musica è quella che cambia il mondo alla fine.
Sì.
Come dicevo l'altra volta parlando del Britpop, diciamo che è uno specchio della società.
Musica è quella più impattante sulla società, credo. È
sì.
Proprio.
Basti vedere la musica.
La rappresenta.
No? Nel 68 c'era la musica degli hippie, a fine anni 70 c'era il punk, che era l'espressione di un disagio sociale. Nel grunge degli anni 90 c'era un'altra espressione del disagio sociale.
E poi la musica è l'unica arte che arriva subito, capito?
È quella più immediata,
esatto.
E quindi è per quello la forza della musica,
esatto.
È un linguaggio universale, al di là dei testi, quale sia la lingua dei testi, le note, è un linguaggio universale, per questo è molto importante la musica, il potere della musica è enorme.
Tu ascolti un brano e ti riporta a quel momento che hai vissuto, per dire.
E che le sensazioni che provavi.
Dopo 40-50 anni.
Esatto,
pazzesco.
Quindi sono molto contento, mi piace molto la vostra iniziativa. Ti parlo da uno che, appunto, anch'io ho tante idee, cerco di mettere in pratica. Quindi la vostra iniziativa, tutti i vostri progetti, perché tu comunque c'hai anche un'altra cosa interessante. Una volta ti voglio invitare proprio per parlare solo di quel progetto, magari a un'occasione come il carnevale o qualcosa del genere. I cartoni animati, perché Simone ha un gruppo che fa le sigle dei cartoni animati storici degli anni 70-80,
della mia infanzia.
Memory box.
Quindi ecco, anche quello magari. E una volta lo invitiamo facciamo parlare di questa cosa qua. Adesso io, per chiudere la trasmissione, intanto ringrazio l'officina musicale che ci ospita, ringrazio Radiofonica e soprattutto ringrazio Francesco Romani
anche
dell'officina.
Noi.
Ringraziamo anche noi,
perché è veramente una persona squisita, e se questa trasmissione esiste è grazie a lui. E ci vorrei salutare anche il pubblico. Io sono Francesco Scarabattoni, non l'ho detto all'inizio, ma chi mi ha seguito l'altra volta lo sa, potete seguirmi nei miei profili personali Instagram e Facebook. Se volete potete seguirmi anche nei profili musicali The Burning Riot, The Clash Tribute Band, sempre su Instagram e Facebook principalmente. E adesso ascoltiamo, per salutarci, una canzone di Clo and the Crimen Show, I love my hair after sex.
Che titolo!
A quest'ora crea un immaginario.
È l'ora giusta.
Stai. Perché siamo a cavallo tra la prima e la seconda serata.
Esatto.
Si entra nel cuore della notte. Salutate.
Allora, un saluto a tutti quanti, come sempre vi ricordo di seguirci su Instagram come Clocrimen, su TikTok come Clocrimen e Facebook. Un bacio, ciao e grazie.
Grazie, ciao.
Molto come la musica dei Ramones, semplice sì. E diretta, Simone. Ciao. Ok, ascoltiamoci I love my hair after sex, Clo at the Clocrimen Show.